Buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 qui su ADMR Rock Web Radio. Oggi, come preannunciato 7 giorni fa, avremo con noi il torinese Carlo Pestelli, non solo cantante, chitarrista e compositore, ma anche saggista. A lui si deve infatti, fra le altre cose, un pregevole scritto dal titolo Bella Ciao, la canzone della libertà con cui ha cercato di ricostruire le misteriose origini storiche di quello che è stato il più diffuso inno della resistenza, conosciuto in tutto il mondo e tradotto in numerose lingue. Ma Carlo è stato anche per qualche tempo un componente di uno dei gruppi storici del folk revival italiano, il Canto Vivo, e soprattutto per diversi anni un collaboratore del grande Fausto Amodei, una delle figure di primo piano nella storia della canzone italiana d'impegno civile e sociale. Fausto Amodei è stato anche un notevole traduttore dell'opera di Georges Brassens, comprese le 10 canzoni che sono state incluse in Oiseau de Passage, l'ultimo lavoro discografico di Carlo Pestelli, di cui lui stesso ci parlerà fra poco, senza trascurare affatto l'operato del suo concittadino, Fausto Amodei, ovviamente, e dell'immenso chansonnier francese. Tutto ciò però fra pochi minuti, perché prima, come da consuetudine, voglio proporvi almeno una traccia tratta dal disco di Carlo, ricordandovi che tutte le altre, o quasi, le troverete e le potrete ascoltare nel corso dell'intervista e dalla fine. Quella che ho scelto, oltre ad aprire l'album, è una delle più famose, in quanto a suo tempo tradotta anche e interpretata da Fabrizio D'André. Si intitola Le Passanti. Buon ascolto con la voce di Carlo Pestelli e le canzoni di Georges Brassens qui a Folk Beat.
Io quel che canto l'ho dedicato a tutte le donne che ho amato. Per un attimo che fuggì a quelle conosciute appena, scomparse d'un tratto di scena, perché il caso volle così. A quelle appena intraviste, ad una finestra, e fu triste vederle svanire, però la loro graziosa figura nella tua memoria perdura, ma per quanto tempo non so. A quella compagna di viaggio, i cui occhi, dolce paesaggio, fan sì che quel viaggio che fai prometta avventure stupende, ma quando alla fine lei scende, chissà se la ricorderai. A quelle che son già impegnate, vivendo senza essere amate, con uno che amarle non sa. Quelle la cui malinconia ti fa intraveder la follia di anni d'infelicità. Immagini un poco confuse, speranze di un'ora deluse, che fra un po' dimenticherai. Chi gode di qualche fortuna, poi non ne ricorda
nessuna e non la ricorderà mai. Se poi si è sprecata una vita, si prova un'invidia infinita per quel po' di felicità che ha dato quel bacio perduto, l'amore durato un minuto e che mai più ritornerà. La tua solitudine allora sarà presa d'assalto ancora dai sogni del tempo che fu. Rimpiangerai gli occhi sognanti di tutte le belle passanti cui tu non sorriderai più.
Ciao Carlo, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat. È un piacere ritrovarti, nemmeno dopo tanto tempo, fra l'altro, che ancora rappresenta un doppio piacere per me.
Ciao, ciao Massimo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, da cantautore questa volta hai indossato i panni dell'interprete, non che tu ogni tanto non facessi qualche canzone scritta da altri, ma qui hai realizzato un intero album dedicato a un grande della musica popolare del Novecento come Georges Brassens.
Sì.
Com'è nata l'idea prima di tutto? Poi parleremo anche di Fausto Amodei, che in qualche maniera sicuramente ti ha ispirato, e parleremo soprattutto anche di Georges Brassens, ma naturalmente parleremo del tuo disco.
Il disco è nato dalla volontà di proseguire un disco simile che Fausto Amodei aveva fatto uscire 2 anni prima, allorché Fausto si è deciso di digitalizzare un vecchio DAT del 1990 addirittura, in cui cantava le sue traduzioni di Brassens, un po' in torinese in buona parte e altre in italiano, più o meno 22-23 canzoni. È un bel CD che gli amanti sia di Brassens che di Amodei non si sono lasciati scappare. A quel punto però, dal 1990 ad oggi, quindi praticamente un quarto di secolo, non è che poi non avesse più tradotto, ne ha tradotte un'altra dozzina che non aveva più voglia di registrare, e dopo il lockdown mi ha detto: se vuoi provare a farlo tu. Per cui io ho aspettato il momento giusto e l'ho fatto. Il momento giusto ha coinciso con la possibilità di lavorare con il contrabbassista Federico Bagnasco, senza il quale questo lavoro non l'avrei portato a termine. Magari l'avrei iniziato come tante altre cose, ma non l'avrei concluso. Invece, a parte che se vuoi fare Brassens ci vuole una chitarra e un contrabbasso, ma Federico ha preso anche proprio un po', diciamo, sulle spalle il progetto da un punto di vista di direzione artistica, per cui ha avuto ancora più senso farlo.
Ecco, io tra l'altro non ho ascoltato, chiedo venia, il disco di Fausto dedicato a Brassens di qualche anno fa, dunque mi confermi che comunque è una registrazione antecedente di almeno una decina di anni all'uscita, alla pubblicazione ufficiale?
Sì, in realtà molto di più, perché lui registrò in modo abbastanza casereccio quelle traduzioni che fece nel 1990, e poi però non è che abbia fatto un lifting a quella registrazione, ha preso il DAT del 1990 e l'ha digitalizzato, così è uscito il CD per nota di Walter Colle tanti anni dopo. Quindi è un documento anche importante da un punto di vista, diciamo, filologico, perché sai come cantava e suonava Fausto Amodei nel 1990. Però appunto, ripeto, rimanevano non pubblicate una dozzina di canzoni che poi lui ha scritto negli anni successivi. Adesso Fausto ha i suoi anni, non suona e non canta più da oltre 10 anni, per cui così mi sono permesso di interpretare io le traduzioni che ha fatto lui.
credo di averlo vista in una delle sue ultime apparizioni, o comunque negli ultimi anni della sua attività live, a un festival dell'Unità qui ad Alessandria. E Brassens è sicuramente stato comunque un'influenza incredibile per Fausto Amodei, credo.
Sì, è verissimo, tant'è che, come più volte Fausto mi ha detto, se non fosse stato per Brassens non si sarebbe neanche comprato una chitarra, perché Fausto nasce come musicista classico, è un grande amante di Brahms, per esempio, che è il suo compositore preferito, e suona bene il pianoforte, per cui i suoi interessi musicali erano quelli. Ha sempre presenziato ai concerti dell'Unione Musicale di Torino, ha sempre frequentato anche la corale universitaria, insomma, quella è la sua formazione. Poi, certo, alla fine degli anni 50 c'è il cantacronache, al quale lui si aggiunge, perché il cantacronache nasce a Torino nel 58 per merito di Sergio Liberovici e Michele Straniero. Poi nel 59 arriva Fausto, arriva diciamo un musicista esecutore che può accompagnare chi canta, Margot, via via gli altri che si aggiungono, perché a quel punto lui aveva già comprato una chitarra, folgorato sulla via di Brassens. Difatti la prima canzone di Fausto Amodei, che si chiama Il povero Elia, è una canzone molto brassensiana, no? In tutti i sensi. Poi ha scritto le sue canzoni, ha avuto anche proprio una parabola di cantautore, se vogliamo, slegato dal cantacronaca, che penso a un suo disco bellissimo come L'ultima crociata, che è un concept album sul referendum del divorzio, quindi siamo nel pieno degli anni 70. Tuttavia, per tornare alla tua domanda, sì, Brassens è fondamentale per alcuni artisti italiani come Nanni Svampa e come sicuramente più ancora Fausto Amodei.
Aggiungerei anche di André, perché è inevitabile per un sacco di motivi.
Certo.
Io mi ricordo che la prima volta che ho sentito Brassens, molto dopo aver sentito per la prima volta di André, sono rimasto impressionato, perché ho detto: ma questo è di André sputato, è uguale. Invece in realtà Brassens ha cominciato qualche anno prima, insomma.
Sì, no, certo, De André l'aveva sempre riconosciuto che lui aveva dei modelli di riferimento ben precisi, e sicuramente prima ancora di Leonard Cohen o Bob Dylan o Peter Gabriel degli ultimi anni ci fu Georges Brassens, cioè, e alcune traduzioni come Il Gorilla sono bellissime.
Questi giardini erano tempo fa dei bassi fondi di gran povertà, senza valore per l'archeologia. Solo tuguri che valeva niente, e chi lì ci abitava era gente a modo suo, un'aristocrazia. Tutta un'elite di reietti e pezzenti, mendicanti ed un po' malviventi, una fauna dir poco bizzarra, che frequentava galera e bordello, e insieme a loro c'era un menestrello aggrappato alla sua chitarra. Una fatina era nata un bel dì in mezzo a tutta quella gente lì, che l'adottò anche se un po' perplessa, poiché la culla in cui la si trovò era lussuosa, al perché non lo so, le diedero il nome di principessa. Sera accadde il misfatto, letto, lei saltò in grembo tutta d'un tratto al menestrello e con dolce gorgheggio gli disse: ti amo, mi piaci e se vuoi mi puoi baciar sulla bocca e se poi tu sei d'accordo puoi far anche peggio.
Su principessa trattieniti un po', non sono un satiro, no, proprio no. Tu hai 13 anni e io ne ho 31. Gran differenza e non ho l'intenzione di dormire sulla paglia in prigione.
Ma io non lo dirò a nessuno.
Non devi insistere,
lui le risponde.
Primo, non sei il mio tipo e d'altronde amo un'altra e cioè risaputo.
Allora la principessa correndo scappò via tutta triste piangendo ed offesa da questo rifiuto. Non ci fu alcuna violenza minore. Il menestrello fin dai primi albori la fedele chitarra lì accanto se la squagliò senza se senza ma. 20 anni dopo passando per là sentì di provare un po' di rimpianto.
Senti, per tornare a Fausto Amodei, lui è cresciuto comunque diciamo in quella scuderia che è appunto il Cantacronache, o comunque ha cominciato la sua attività lì, ma il Cantacronache era un'alternativa alle canzonette, insomma alla musica leggera dell'epoca, e in qualche maniera secondo me cercava anche di ricalcare un po' il fenomeno della canzone di protesta americana, perché comunque all'epoca la canzone diciamo d'autore era soprattutto quella. Ma lui che rapporto ha avuto con il folk americano, con la musica americana?
Ha avuto un rapporto meno intenso rispetto a quello che può aver avuto con la chanson française, però importantissimo. Fai bene a parlare del protest song americano, perché ti racconto un aneddoto. Quando arriva Pete Seeger a Torino, grazie alla volontà di ferro del compianto Franco Lucà, che riesce a convincerlo a prendere un aereo per un'unica data italiana, ebbene a Torino Caselle fanno paciocchi con i bagagli, per cui è smarrita la chitarra di Pete Seeger, per cui arriva all'appuntamento con il concerto e non ha lo strumento, per cui Franco cosa fa? Telefona a Fausto Amodei, detto puoi mica portarmi la chitarra, sai c'è Pete Seeger, quindi Fausto si precipita e applica sulla fascia della chitarra, quindi nella parte in legno, un'etichetta adesiva scrivendo sopra: questa sera sono stata suonata da, e poi si fa firmare Pete Seeger.
Bellissimo.
Quindi sì, Fausto da bravo piemontesone è più vicino alla cultura francese, però sicuramente il Cantacronache negli anni poi ha subito l'influenza della canzone di protesta americana, ma in seconda battuta, e perché è importante dirlo, che Cantacronache nasce da una folgorazione tedesca addirittura, Kurzweil, Brecht, cioè
sì.
Tra l'altro Liberovici e Straniero fanno un viaggio in Germania, e ritornano da lì dicendo ma insomma dappertutto c'è una canzone altra rispetto a quella di consumo, c'è in Brasile come in Germania, c'è in Francia come probabilmente in altri paesi del Sud America, e non c'è nulla in Italia, non c'è un'alternativa alla canzone di Sanremo, quella che Umberto Eco chiamò con successo la canzone gastronomica. Quindi proviamoci noi, il tentativo ci fu, un tentativo tutto sommato riuscito, perché poi anche i grandi cantautori, non soltanto De André, ma più in particolare Francesco Guccini, anche Claudio Lolli, questo me lo disse lui, hanno sempre riconosciuto un'ascendenza diretta con il cantacronache.
Beh, Guccini faceva anche dal vivo i fichi, che erano poi i crauti di Anfrosto Modè, e lo riconosceva anche pubblicamente,
sì,
che praticamente era la stessa canzone, solo che lui aveva cambiato qualche cosa oltre al titolo. Senti, io ti chiedo ancora di Fausto, perché sono curioso di sapere qualcosa su di lui, e tu più di ogni altro probabilmente lo conosci bene, perché ci hai suonato, ci hai lavorato anche per parecchio tempo. Invece volevo sapere qual è il suo rapporto, o qual era, se il suo rapporto con la musica popolare piemontese, nella fattispecie, visto che appunto lui è di Torino.
È abbastanza importante anche quel versante lì, prova ne sia la messa in musica delle canzoni di padre Isler. In generale lui il piemontese non lo parla a casa, il suo è un piemontese libresco, però gli interessano le forme della cultura popolare a Fausto in generale, e quindi in particolare la canzone piemontese. Guarda, c'è un documentario di alcuni anni fa sull'ultima abitazione torinese di Emilio Salgari, tra l'altro si trova facilmente su YouTube, dove si sente anche la voce registrata dell'ultimo figlio, Omar, che racconta di suo padre, di tutte le case che cambiarono. E quindi la videocamera entra proprio nella casa di Corso Casale 205, con un cortile sgarrupatissimo, l'inquadramento, l'etichetta ancora sulla porta d'ingresso, Cav Cap Salgari, cioè Cavaliere Capitano. E mentre tutto questo succede, la canzone di sottofondo è Barum Litrum, cantata da Fausto.
Dunque forse non è un caso se la canzone che hai citato, Barum Litrum, che appartiene alla tradizione piemontese, sia stata ripresa anche da Guccini nel suo ultimo disco.
No, nell'ultimo disco di Guccini, tu ti riferisci a Canzoni da Intorto?
Sì, esatto, certo.
Guccini canta Morti di Reggio Emilia.
Sì, c'è anche quella, apre l'album addirittura, però ti garantisco che c'è anche Barum Litrum, che è cantata in un piemontese un po' disinvolto, però per quanto sembra incredibile c'è anche Barum Litrum.
Caspita, scusa, vedi? Mi sembrava strano.
E c'è inoltre, come hai detto giustamente tu, Per i morti di Reggio Emilia, che è sicuramente quella a cui normalmente è associato il nome di Fausto Modè, che è stata peraltro poi anche ripresa da tanti altri artisti.
Sì.
Ed è indiscutibilmente una delle canzoni più importanti nella storia della musica popolare italiana del Novecento.
C'è una versione anche degli Stormy Six bellissima.
Sì,
mi sembrava strano che Massimo Ferro si sbagliasse, mi scuso con tutti i radioascoltatori. Io la verità è che l'ultimo di Guccini non l'ho comperato, però adesso vado subito a cercarmi Barum Litrum cantata da Guccini.
Ti confesso che non l'ho comperato nemmeno io, anche se ero molto curioso di ascoltarlo, però essendo in concorso per le targhe Tenco sono riuscito ad ascoltarlo nella pagina del Club Tenco, che è stata preparata come ogni anno per i giurati.
Infatti uno mette su Google Barum Litrum, il primo link è brano di Francesco Guccini.
Incredibile, ah, vero? Nessuno credo che se lo sarebbe mai aspettato, ma forse sono anche ben pochi quelli che si aspettavano che potesse uscire un nuovo disco di Guccini.
Ant le città a sum present baronat delinquent, Marco Antiburg fora Turin e treve quai sassin. Marco Antiburg fora Turin e treve quai sassin. Alle ravei cui cavei bianc e il cœur già belle stanc, ma na fietta desgenal so che rai la desvia. Ma na figlietta desgenà, soccer ai la desvia, ma la carn giuvu nen stagiunà, accustans al mercà. Dop d'un triambrasse quai basin, i solda le rua la fin. Dop d'un triambrasse quai basin, i solda le rua la fin. Canchila alla slunga la man, al vei, pover cristian, la diat moneda minai pi, chi la sbita al vestì. La diat moneda minai pi, chi la sbita al vestì. E va trovè so gargagnan, am poc baravantan, andam peda col porcacion, par deiena lesion.
andan peda col porcacion, per dei enale sium, al garga, all'utenia bluca, e chi la lama sa, mostrandi e per femmin timtort, la lenga candale mort. Mostrandi e per femmin timtort, la lenga candale mort. L'han fait un cerche molto ben, ma zolda in ierunen. Ieru mac litre ad creditur, cambia il senza valur. Ieru mac litre ad creditur, cambia il senza valur. Allora, per il despiasi, t'avei lu fait miri. Chi la cascand a ginuium, aia chiama perdun. Chi la cascanda ginuium aia chiama perdun. Can l'han trovai carabinier all'era dria più re, anti soiei nastisat piur alle piasia nus gnur. Anti soiei nastisat piur alle piasia nus gnur. Candan pichela all'han decis le andai tan paradis, alle bisocche la cadu le propi nem piasu. Alle bisocche la cadu le propi nem piasu. Ant le città a sun present baruna delinquent, ma quanti burg fora Turin e treve quaic sassin. Ma quanti burg fora Turin dit treve quaic sassin.
Senti, ma io parlavo di della musica popolare piemontese perché le prime traduzioni di Fausto Amodei, di Brassens, sono state in dialetto piemontese e ho letto anche, perché mi sono un po' documentato in questi giorni, che, come dicevi tu, il piemontese di Fausto era abbastanza classico perché lui si ispirava a Angelo Brofferi, che è un poeta, scrittore, sì, drammaturgo dell'Ottocento, quindi chiaramente un piemontese, non dico arcaico, ma abbastanza distante, sì, da quello dei giorni nostri.
Sì, quella di Brofferi è una grande passione di Fausto da sempre. Io conservo un libro di Angelo Brofferi che ho trovato in casa, si chiama I Bugianen. Quindi non so se tra l'altro la fama dei piemontesi chiamati così derivi proprio da quella canzone. Brofferio fu compositore, c'è una piccolissima via a Torino che lo ricorda, anche se c'è anche una statua in piazza Arbarello minuscola, un mezzo busto, diciamo un eroe dimenticato dell'anticlericalismo subalpino di quell'epoca. E casualmente vedi, anche Amodei è stato sia paroliere, musicista che parlamentare, proprio come Brofferio. E quello sì, scelto usato da Fausto nelle traduzioni, è un torinese che non è sulla bocca di tutti, Baravantan per esempio, ma chi è che usa più queste parole? Nelle ultime traduzioni ci siamo abbastanza divertiti in studio. Anche una canzone molto musicale come Le temps ne fait rien à l'affaire, cioè il tempo non è quello che quand on est con, sa c'escuyun, no? Dice nella traduzione Fausto, però anche all'interno di quel testo riesce a mettere alcune perle lessicali e non da poco, perché non soltanto a Torino si va un po' perdendo purtroppo il dialetto, ma è che appunto il riferimento che ha Fausto molto chiaro in mente è un torinese ottocentesco, che è quello di Brofferio, per cui per forza di cose devi avere così un po' il libretto in mano con le traduzioni, perché è un piemontese arcaico. Credo che la differenza però, per esempio, tra il torinese di Fausto e il genovese di Fabrizio De André in Creusa de Ma, che è anch'esso arcaico, stia però nel fatto che Fausto, quel torinese lì, è proprio andato a prenderlo dal canzoniere di Brofferio, mentre De André non lo so, forse è andato a prenderlo più sulla bocca di chi a Carloforte parlava ancora un po' il genovese antico.
Tornando alle canzoni di Fausto in piemontese, appunto, sono state le prime che lui ha tradotto in questo modo, dal francese, e c'è una cosa molto carina che ho letto nella prefazione che c'è nel libretto che accompagna il CD a cura di Mirella Conenna,
sì,
in cui Fausto si rivolge a lei dicendogli: per fortuna nel testo ci sono solo quattro tronche, sì, perché effettivamente il piemontese ha questo vantaggio che rispetto all'italiano è più simile anche al francese proprio per la mancanza di parole tronche, e questo chiaramente gli ha reso il percorso più facile, almeno all'inizio.
Guarda, questo è infatti il motivo che ci ha dato qualche difficoltà nel registrare le canzoni, proprio perché appunto il francese è tronco, l'italiano invece è una lingua piana, e quindi ci sono alcune canzoni, in particolare La principessa e il menestrello, che hanno dato dei problemi. Sostanzialmente nella seconda strofa, per esempio, si parla di tutta un'elite di reietti e pezzenti, mendicanti e un po' malviventi. Una fauna dir poco bizzarra, no? E allora nel cantato è tutta un'elite di reietti e pezzenti, mendicanti ed un po' malviventi. Cioè la sillaba conclusiva, proprio come l'enjambement nella metrica poetica, è lasciata all'inizio del verso successivo per rendere tronco ciò che è piano. E lì ci vuole una grande abilità, che è quella di Fausto traduttore, che sostanzialmente rende tronca una lingua piana, perché questo è quello che fa alla fine. L'originale è La fin fleur, l'élite du pavé, e pavé è tronco, ma il francese è tronco, come l'inglese, l'inglese è una lingua tronca, e lui mette tutta un'élite di reietti, non può dire di reietti e pezzenti, quindi diventa tutta un'élite di reietti e pezzen, e poi il T, quindi con la N della penultima sillaba, che è più nasalizzata del resto dei suoni componenti la parola. No, è interessantissimo. Sai, la traduzione può essere formale oppure può essere dinamica. Quando è formale ci sono dei calchi che la rendono particolarmente fedele al testo matrice. Quando è dinamica, viceversa, per carità, tradurre vuol dire anche tradire, no? Diceva qualcuno. Magari rimane il senso della canzone, però ci si allontana un po' dalla matrice. Fausto è uno preciso, e in fondo anche nelle sue canzoni, per esempio, lui si è sempre posto dei problemi di rima. Una volta scherzando mi ha detto: sai, secondo me uno dei pochi meriti artistici che ho è quello di essere riuscito a rimare proseliti con high fidelity. Dove c'è assonanza sente puzza di bruciato, quindi non va avanti, oppure corregge l'assonanza in rima. È una specie di dogma che si era autoimposto.
Al di la gloria le riva a mila mila sun sciupà. Ma mi conosci al disonor, dresene mort zal camp d'onor. Lu sai mi son l'erbassa, brava gent, ca mangiu gnanca i crini e autre bestie ad min carasa, la morta la massa i autri, brava gent, ne mi par grassia dei a lei mural male parei, la 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 la, e mi am dumandu belle ades, si vivo un po' perché aurin cres, e mi am dumandu belle ades, si vivo un po' perché aurin cres. Bella figlia da marciapè, a volte am lassa paciu che tocca sua pelle, bim bim storma, che mai gli altri alla tuca. Lu sai mi son l'erbassa, brava gent, ca mangiu gnanca i crin e gli autre bestie ad min carassa, per mi cul chi autri accato, brava gent, ale gratis mutu spes, ale immural ma fa li stes, la 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 la, e mi am dumandu belle ades, siamo comi perché aurin cres, e mi am dumandu belle ades, siamo comi perché aurin cres. La gente dovria vive in truppa, cumale feie giù al mercà, mi vivo sul e au giuro che am vedrà mai venire da re. Lu sai mi son l'erbassa, brava gent, brava gent. Ca mangio neanche i crin e gli altri bestie ad min carassa. Lu sai mi son l'erbassa, brava gent, brava gent. Che arbitra in libertà drinta ai giardin di malfama. La 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 la. E mi domando belli adesso si vive un po' perché ha un incres. E mi domando belli adesso si vive un po' perché ha un incres.
Sempre riferendomi al libretto, che mi sono letto tutto perché ha delle bellissime introduzioni, mi è piaciuta moltissimo, permettimi di dirlo, anche perché è un amico, quella di Alessio Lega, l'ho trovata anche molto ironica, molto simpatica.
Sì.
Però c'è un punto in cui, credo che sia Fausto che parli di nuovo, dice, cito a memoria, che le canzoni di Brassens praticamente cambiano accordo ad ogni sillaba. Cioè, è chiaro che non è così, perché sarebbero degli accordi che neanche nel jazz esistono.
No, sono degli appoggi, sì.
Però comunque le armonie sono, allora, alla fine sono più complesse di quanto possa sembrare. Perché le canzoni sono tutte apparentemente molto semplici, abbastanza, quasi filastrocche talvolta.
Sì, sembrano, è una finta semplicità. Diciamo che sembrano semplici perché comunque dove ti aspetti che il ritornello arriva. E quando il ritornello finisce, la strofa che segue riprende lo stesso schema della strofa iniziale, per cui Brassens, da un punto di vista formale, crea un'architettura della canzone che funziona e che quindi rimane orecchiabile, proprio perché non esagera in un senso o nell'altro, non è dismetrico nelle strofe, non sproporziona, insomma, tra strofa, bridge, ritornello. E quindi quando i conti tornano all'orecchio di chi ascolta dici, ma allora sì, funziona tutto. Però poi vedi, se prendi una chitarra e provi a rifare le sue canzoni, ti accorgi che l'armonia ha una sostanza importante. Voglio dire, per carità, non è che abbia inventato la polvere da sparo, però Brassens è uno che ascolta il jazz. E lui non sapeva scrivere la musica, non aveva il pentagramma tra le mani. Tuttavia, fin dalle primissime canzoni, dai primi tentativi di composizione, quando era prigioniero dei tedeschi, tamburellava su un tavolo per catturare mentalmente il ritmo dal quale partiva per ideare una melodia, sulla quale poi imbastiva il testo. Cioè si è molto insistito su Brassens poeta che poi si dà alla canzone, che è vero, perché oltre al resto le sue prime prove compositive, poi quando fa il musicista, consistono nel musicare delle poesie altrui, e in questo disco che abbiamo fatto ne teniamo conto.
Non solo, perché mi sembra di aver letto anche che lui, a differenza della maggior parte dei cantautori di ogni parte del mondo, partiva dal testo comunque prima di scrivere, diciamo, di creare la melodia. Di solito invece avviene il contrario nel, diciamo, nel momento della creazione di un brano. Quindi lui aveva già un processo compositivo abbastanza diverso. Ma una cosa che devo dire di Brassens mi è sempre piaciuta, ed è quella che in assoluto me lo fa preferire a tutti gli chansonnier, è che a differenza degli altri, lui, e cito anche Anne Sylvestre, che tra l'altro era una sua protetta, è, diciamo, è stato l'unico, comunque uno dei pochi, che ha adottato uno stile molto scarno, cioè voce, chitarra, contrabbasso qua e là, mentre tutti gli altri, da Jacques Brel eccetera eccetera, avevano alle spalle una grande orchestra. Quindi lui aveva anche un retaggio diverso. Io so che amava molto la musica popolare, per esempio.
Bellissimo.
Perché l'amava molto sua mamma, che era, tra l'altro, aggiungiamo, anche di origine italiana,
Lucana
per la precisione, era dalla provincia di Potenza, se ricordo bene. Quindi ecco che Brassens si distingue dagli altri chansonnier non solo per il modo in cui compone, ma anche per il modo in cui interpreta le sue canzoni.
Sì, sicuramente. Ci sono fortunatamente tanti video, alcuni veramente eccezionali. L'immediatezza, l'urgenza che ha con quelle canzoni lo porta ad appoggiare la sedia, il piede a una sedia, non aveva quindi neanche la tracolla alla chitarra, per suonarla così più d'impatto al bobinò. Tutte le registrazioni live che ci sono trasmettono, secondo me, quell'urgenza, quell'immediatezza di cui stai parlando. Gli altri, che dici, sì, avevano dietro le orchestre, Beh, d'altra parte Jacques Brel era più teatrale, no? In un certo senso, mentre Brassens è più il cantastorie,
sì.
È proprio uno che va a disseppellire delle storie, dei reietti, ecco, ho fatto l'esempio della principessa del Menestrello, che secondo me nel disco nostro è il pezzo più riuscito, per poi cantare e raccontare. Però appunto musicalmente c'è un di più rispetto ai tre accordi prima, quarta, quinta, proprio perché, dicevamo, sei partito dicendo cambia accordo a ogni parola, no, però ci sono dei rivolti, degli appoggi, delle diminuite che fanno da raccordo tra un accordo e l'altro, e in particolare su una canzone abbiamo sudato non poco, quella sui funerali, divertentissima, si chiama
I funerali di un tempo.
Sì, i funerali di un tempo, ecco, le funeral d'antan, perché lì in particolare il cambio di accordi è continuo e molto veloce.
Lui che coccolava i mariti con gesti omaggi squisiti, usando metodi astuti per poter fare la corte alla di loro consorte, era detto il lecca cornu uti. Se infatti il marito in questione amava la navigazione, lui si metteva a parlare di navi, piroscafi o blò, lui che solo in riva del Po soffriva già di mal di mare. Se l'uomo era invece un bigotto, lui miscredente e corrotto, con entusiasmo genuino pregava con gran devozione, nel fare la comunione rubava l'ostia al vicino. Se l'uomo era un carabiniere, gli si poteva vedere un mini caramba all'occhiello. Lui che fino a due giorni fa, sfidando ogni autorità, giocava a far il masaniello. Se poi l'uomo era un militante, si tesserava all'istante, tracciando scritte murali, che poi però il giorno seguente lui sostituiva repente con slogan più radicali. Se poi l'uomo era un militare, lui tutti i giorni intonare le arie più battagliere. Lui che pacifista arrabbiato, col tricolore auspicato, ci si pulisse il sedere. Però questo grande ruffiano si comportò così invano, dato che per stare appresso al coniuge no, non poté raggiungere lo scopo, cioè portare la moglie all'amplesso. Perché sti mariti adulati, sentendosi coccolati, gli stavano alle calcagna, non dandogli mai l'occasione di stare che derisione presso alla loro compagna. Noi compagni di vicinato in fretta si è approfittato, vedendo quei malaccorti intenti a far salame lecchi, li facevamo noi becchi assieme alle loro consorti. E poi mentre lecca cornuti cercava con trucchi astuti di soddisfar le sue voglie, noi si rimorchiò di nascosto e la morale era a posto, perfino là di lui moglie.
Ecco, voi avete rispettato praticamente quasi al 100% quelle che appunto erano le esigenze, diciamo, di interprete di Brassens, perché il disco fondamentalmente, tu hai detto che hai aspettato la disponibilità di Federico Bagnasco per gli arrangiamenti, diciamo che sono in un certo senso ridotti all'osso, ma perché non ci sono tantissimi strumenti, ma poi in realtà Cioè, c'è stato un lavoro non indifferente in questo disco, secondo me. E poi ci sono anche altri strumenti, non è solo un disco di chitarre e contrabbasso. Per esempio, visto che in diversi brani tu hai suonato due chitarre, nel primo brano, che dovrebbe essere Le Passanti, c'è una chitarra classica e una chitarra acustica. Quindi
sì,
ci sono delle elaborazioni, voglio dire, è stato comunque un lavoro intenso, non...
Sì, no, è stato molto intenso. Allora, diciamo che la premura filologica è stata tale che a un certo punto abbiamo costretto Fausto a venire in studio, non soltanto per un cameo, perché lui fa la parte del menestrello all'interno della canzone La Principessa, quella è una canzone a tre voci, dove ci sono io che faccio la parte della principessa, se permettete, e la parte della voce fuori campo, però manca la terza e ultima voce, quella del menestrello che interloquisce con la principessa, e lì è Fausto. Tra l'altro è stato anche abbastanza divertente con le cuffie vederselo lì e cantare "Tu hai 13 anni" rivolto alla principessa e "Io ne ho 31". Ha dovuto riniziare 4 volte perché ogni volta che diceva "Io ne ho 31" gli scappava da ridere. E poi però è proprio in studio che mi ha corretto alcune accentazioni di parole, perché diceva che non rispettavo l'enjambement, che per lui invece era fondamentale. E quindi mi è servito anche proprio come guida, non solo come mentore spirituale. Io insomma ho iniziato ad ascoltare Fausto Amadei 18-19 anni, quando ho scoperto un suo disco da amici una sera d'estate, ma anche proprio da un punto di vista tecnico è stato fondamentale che ci fosse lui in studio, che gli abbiamo fatto ascoltare tutto, così eccetera. Poi per quel che riguarda gli arrangiamenti fatti a quattro mani con Federico, ci siamo divertiti a inserire uno strumento antico della tradizione napoletana come il colascione,
sì,
proprio perché in Assassino di un paese, visto che c'era veramente l'ombra di Fabrizio De André sulla spalla, non tutti ti ricordi,
certo.
I fiori del male sbocciano in qualche assassino senza pretese, abbiamo anche noi in paese, dobbiamo toglierla da lì perché è troppo evocativa di De André, per cui fortunatamente è in torinese, tanto per cominciare. E poi abbiamo messo il colascione come strumento fondamentale di accompagnamento, che portasse un po' fuori. E poi ci sono altri strumenti, c'è il glockenspiel, c'è il flauto traverso che suona Paola D'Usio, che è una nostra amica, che ha fatto appunto una parte. C'è Vincent Boniface, col quale lavoro spesso, che suona il clarinetto. Quindi c'è anche qualche ospite, ci sono delle percussioni, lì se ne occupa Paolo Rigotto.
C'è anche un violino.
C'è anche un violino di un musicista strepitoso di Savona che si chiama Fabio Biale, piuttosto conosciuto perché suona nei Liguriani da tanti anni, Liguriani, gruppo di Fabio Rinaudo, ma non soltanto nei Liguriani. Cioè, Fabio Biale è uno dei migliori cantanti che ci siano in Italia. E poi suona anche molto molto bene il violino, insomma, quindi un musicista completo, anche quella cosa che fa col fischio sul finale della canzone, comunque è un'idea sua. E lì è stato veramente un regalo, sai quando credi di non meritarti delle cose, no? Dei regali, perché il disco stava finendo, avevamo chiuso quasi tutti i mix, poi insomma Federico conosce mezzo mondo, quindi ha fatto sapere a Fabio cosa bolliva in pentola, e Fabio ha detto "ma no dai, fatemi partecipare, fatemi sentire una cosa", e ha avuto due idee, una migliore dell'altra, insomma, sia con il fischio, sia soprattutto con il violino, per cui sì, insomma è stato un disco intenso. Sono contento di averlo fatto, anche perché di questi tempi secondo me ci sta di mettere le mani nel repertorio altrui, provando, no, nuove vie, no, come fosse una nuova via per raggiungere il bianco.
Che poi tra l'altro si pensa che fare l'interprete sia molto più facile che fare il cantautore, ma non è esattamente così, perché poi ti devi sempre confrontare con degli esempi, poi tra l'altro voglio dire altro che altisonanti, Brassens prima e Fausto dopo. Beh, senza dimenticare De André, naturalmente, perché due canzoni di questo disco, e mi ha sorpreso un po' la cosa, erano già state tradotte in italiano da Fabrizio De André. Una l'hai citata poco fa, il Delitto, che nella vostra versione, nella tua, è in piemontese. De André la chiamava Delitto di Paese, se ricordo bene, tu l'hai anche citato il testo. Devo dire che è stata una delle prime canzoni di De André che mi ha entusiasmato. C'è stato un periodo quando ero piccino, vabbè, proprio non piccino, ma comunque non avevo certo gli anni di adesso, e l'ascoltavo quasi tutti i giorni, la trovavo una canzone bellissima. Invece Le Passanti mi ha un po' sconvolto, perché ero talmente abituato a sentire la versione di De André. Questa ha comunque un testo che chiaramente rispetta l'originale, ma è diverso anche un po' dal punto di vista metrico, secondo me. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo. ti confesso che io le amo moltissimo, sia la traduzione di Fausto sia quella di De André, cioè non vorrei scegliere.
Sì, no, no, neanche io scelgo, è che l'abitudine, capisci, che mi ha un po', diciamo, spiazzato, ma la versione che avete fatto voi è bellissima, comunque nulla toglie che sia comunque perfettamente riuscita, è semplicemente che quando tu hai nelle orecchie un modo ben specifico di eseguire un brano, perché hai ascoltato quel modo per tutta la vita, sì, qualunque altra versione è ovvio che ti suoni diversa. Però non vi ha creato qualche imbarazzo mettere due canzoni così famose?
No, ti confesso che Le Passanti è stata una delle più facili da interpretare, laddove con altre canzoni abbiamo proprio avuto delle gatte da pelare. Per Le Passanti no, Le Passanti è un racconto, sono come quelle canzoni, sai, Non c'è un ritornello, che hanno un climax oltretutto, anche proprio di concetto, cioè io quel che canto l'ho dedicato alle donne che ho amato, poi ti spiego, quelle appena in travista, quella compagna di viaggio, quelle che sono già impegnate vivendo senza essere amate, e poi c'è il finale sulla solitudine, no? che viene presa d'assalto dai sogni del tempo che fu, rimpiangerai gli occhi sognanti di tutte le belle passanti cui tu non sorriderai più. Per me la traduzione di Fausto Amadei è sublime e quindi mi godevo le parole mentre le cantavo. Sai, Fabrizio De André oramai è un tutt'uno con la cultura italiana. Credo che ci sia un'inflazione nell'interpretarlo, che sicuramente converrà a qualcuno, anche proprio da un punto di vista economico, però non c'è neanche nulla di male a imperversare, perché guarda, è inevitabile. Io so di organizzatori di concerti che ricevono sul tavolo una ventina di proposte di tributi ad Andrea ogni anno.
Beato quel borghese che sia maggio in fiore, ossia gelo a dicembre, è fiero come un re, e quel piccione per tre giorni fa l'amore, gli basta per amare che i giorni sian tre, e quel tacchino accetta sempre il proprio fato, e il pollo piange quando sa che morirà, muore presso la madre, muore dove è nato, ha fatto il suo dovere in tutta serietà, ha fatto il suo dovere in quanto non sospetta di fantasie che possan tradursi in realtà, sognar di aver la luna, sperar che una goletta ti possa trasportare oltre mare e più in là, e vivono così in modo sempre uguale, la loro non è vita, è solo schiavitù. Quell'anatra c'ha un becco e trova innaturale o non averne affatto o averne uno di più. Non sentono il bisogno d'ingaggiar battaglia per realizzare un sogno, infrangere un tabù. Possiedono per cuore solo una frattaglia che batte come fa un orologio a cucù. D'un tratto, amici miei, altissimo sul suolo, tanto alto che non cogli la sua velocità, appare, ci sorpassa e poi scompare un volo a forma di triangolo. Cosa sarà? Guardateli passare, sono i migratori, traversano i deserti, i mari ed i ghiacciai, quell'aria che dà vita e brezza ai loro cuori, voi non la potreste respirare mai, ma prima di raggiungere la terra promessa, in molti moriranno senza fargli eroi, anche se hanno famiglia e provano per essa un amore che mai sapreste provar voi, per mantenere famiglia da mattina a sera potrebbero adattarsi nei vostri pollai, ma sono figli d'una splendida chimera, la lor sete d'azzurro è troppo forte ormai. E tu, vecchio tacchino, e tu,
anatra onesta, nessun di voi potrà salire fin lassù. Le feci di costoro vi cadranno in testa, da immigratori avrete questo e nulla più. E tu vecchio tacchino, e tu anatra onesta, nessun di voi potrà salire fin lassù. Le feci di costoro vi cadranno in testa, da immigratori avrete questo e nulla più.
Per tornare a quello che dicevi prima delle cover band di André, personalmente, e sottolineo, parlo a titolo personale, credo che siano preferibili i tributi a De André piuttosto che quelli a Vasco Rossi, tanto per dire.
Sì, se un altro Vasco è ancora vivo, gli stadi continuano a riempirli e quindi si fa il tributo a se stesso. De André non c'è più dal gennaio del 99, se non sbaglio, e quindi già dall'indomani c'era qualcuno che lo cantava. Però è un po' inevitabile, nel senso, certo, in America tutti cantano Dylan, ma no, Dylan è ancora vivo, cantano Pete Seeger e noi cantiamo De André. L'importante è non esagerare, perché, voglio dire, ci ricordiamo tutti come cantava, ci sono i dischi, siamo stati ai suoi concerti,
certo,
per cui, però torno a dire, è un po' inevitabile. Sono contento che ti sia piaciuta, cioè che ti piacesse, che l'ascoltavi spesso da ragazzino, Delitto di un paese, perché mi associo alla tua scelta. Fa parte di Nuvole Barocche, io ce l'avevo in cassetta, proprio ricordo Philips, mi sembra che fosse addirittura, e quello è un disco, per esempio, che vedi che curiosamente De André ha sempre rinnegato, forse proprio perché conteneva la canzone Nuvole Barocche, che era una canzone molto dell'epoca, siamo nel 1958, cioè ci sono dei suoni molto così un po' da western di Sergio Leone.
Però in quel disco mi piace moltissimo E fu la notte di De André, ora apro una piccola parentesi, mi è sempre piaciuta tantissimo.
Anche a me piace tantissimo. E fu la notte per noi. E lì però è il De André che ha imparato da Tenco. Così come il Fannullone è una canzone che non te lo vedi De André cantarla poi dal vivo.
Certo.
Però c'è Jordi che invece ha ripreso e che cantava nel tour di Anime Salve nei bis insieme alla figlia Dori, alla Luvi, ce lo ricordiamo tutti.
Sì.
Tra l'altro per me lui è l'unico artista italiano a non aver mai sbagliato un disco, neanche il primo.
Sono d'accordo.
E quindi ci teniamo anche Nuvole Barocche. Però è pur vero che lui subito dopo è andato oltre quella cosa lì, perché
certo,
l'inizio è di maniera, anche gli arrangiamenti di Nuvole Barocche sono di maniera, d'accordo?
Certo.
Invece con Tutti morimmo a stento siamo veramente oltre, allora lì capisci quell'artista, insomma, no, che era un po' invisibile al pubblico ma di cui tutti volevano avere il disco.
È quello che distingue secondo me De André, con tutti i limiti che può aver avuto per il fatto che chiaramente lui ha espropriato materiale di altri, a volte anche senza riconoscerlo. Ora non andiamo a rimangare in queste cose, però quello che lo rende grande è stato il fatto che lui è riuscito, come hai detto tu, ad andare oltre. Io mi chiedo, però non entriamo in questo argomento perché altrimenti passiamo la giornata qui, se uno come Tenco, che aveva altrettanto talento, avrebbe fatto il suo percorso se fosse rimasto ancora con noi, e comunque ci sarebbe arrivato dopo in ogni caso. Chiudiamo questa parentesi, è soltanto una mia,
è uno spunto di riflessione interessante. Io amo fare la storia con i sé.
Eh sì,
non ho mai capito la frase fatta: la storia non si fa con i sé. E come se si fa con i sé?
È berbacco.
Ci sono degli storici che ancora oggi si chiedono cosa sarebbe stata l'Europa se la Germania la prima guerra mondiale l'avesse vinta invece che perderla. Forse non avremmo avuto il Terzo Reich, che ne sai.
Senti, mi sembra di aver letto da qualche parte, ma non ne sono poi tanto sicuro, che Fausto ha conosciuto Georges Brassens tramite De André e Nanni Svampa, ma è vero, ti risulta?
No, non è così, non tramite De André e Svampa. Fausto ha conosciuto Brassens, questo è vero, a Parigi, durante un concerto di Brassens, e poi si vinse la sua timidezza e la sua ritrosia piemontarda, si avvicinò a Brassens e gli disse «Je suis votre admirateur», e l'altro gli rispose merci beaucoup. Questo è stato l'abboccamento tra Fausto Modè e Brassens, si è limitato a questo. Quel che però è vero, quindi forse mi riallaccio a quello che stavi dicendo, è che io non so la fonte, devi perdonarmi, Brassens ha riconosciuto quelle di Amodei come le migliori traduzioni che erano state fatte alle sue canzoni.
Questo l'ho letto anch'io, soprattutto quelle in piemontese, fra l'altro.
Eh certo, soprattutto quelli in piemontese. Quindi laddove abbiamo una fotografia di Brassens con Nanni Svampa, che tiene il libro aperto delle traduzioni in italiano e Brassens che sorride, una fotografia molto bella, Non abbiamo un qualcosa di simile per Amodei, però Vox Populi vuole che Brassens, che in realtà era molto attento alle traduzioni che facevano delle sue canzoni, e con Brassens in vita abbiamo già moltissime lingue in cui i traduttori si cimentano nel tradurlo, riconoscesse un valore particolare alle traduzioni di Fausto Amodei.
Ma voi avete dovuto chiedere il permesso agli eredi per queste traduzioni, o l'aveva già fatto Fausto, oppure non era necessario?
Non credo sia necessario. Non so neanche bene chi gestisca l'eredità. Brassens è morto senza figli. Poi c'era il suo tuttofare, che è morto qualche anno fa, che era una persona straordinaria, si chiamava Gibraltar, di cui Mirella, che tu hai citato, cioè colei che scrive le note ai testi nel disco, perché comunque il disco, lo dico proprio non per vantarmi, che c'è poco di merito mio, non c'è nulla, io sono un trasduttore, io faccio da voce di congiunzione tra Giorgio e Fausto, però proprio per una questione di educazione nei confronti di Fausto abbiamo voluto fare le cose veramente per bene, e quindi abbiamo interpellato la più grande esperta internazionale di Georges Brassens, che è Mirella Conenne, che tu hai citato poco fa, no? La quale scrive il mini saggio introduttivo nel disco, e poi ha curato tutte le bozze, seconde, terze bozze dei testi che abbiamo inserito. Questo perché noi sappiamo benissimo che facciamo un disco che purtroppo non vende, e quindi tanto vale farlo bene, no? Certo. Perché sennò cosa lo stai a fare, visto che nel 2023 a fare un disco con i crismi, passi per scemo di guerra in tempo di pace, perlomeno facciamolo bene. Anche è costato caro, perché la qualità della carta su cui l'abbiamo stampato è di un certo livello. Per cui tutto questo per arrivare a dirti che cosa? Che Gibraltar mi sembra che gestisse lui l'eredità di Brassens. Essendo lui morto, non so chi si occupi di queste cose, però non abbiamo chiesto nulla a nessuno.
Perché sai che comunque è obbligatorio quando si fanno traduzioni, soprattutto di artisti, ovviamente di artisti stranieri.
No, però se ne è occupato l'editore, Walter Kolle, che insomma di queste cose si intende, per cui avendo fatto un disco analogo 2 anni prima,
certo,
dove tra l'altro c'è il doppio delle canzoni, quantitativamente noi ne abbiamo messe 10, il disco di 2 anni prima ne ha 23,
certo,
di sicuro ha fatto i conti con questa realtà.
Ieri i parenti dei morti trattavano con voi e vi dicevano di grazia venite da noi. C'è un morto in casa e noi saremmo ben grati se veniste a piangerlo insieme a partire dalle 3. Oggi tra i vivi non c'è più generosità, un morto ognuno lo crede di sua proprietà. Quindi sta qui la ragione per cui io lo so, i funerali altrui li perdi da un bel po', i funerali altrui li perdi da un bel po', di quei funerali che ne è, dei carri funebri, 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 funebri con il cocchiere che scuotevano lungo il pavè. Su e giù le salme, le salme, le salme, le salme costrette a tacere degli eredi soddisfatti che al sacrestano, al becchino, al curato, ai cavalli pagavan da bere. Sono oramai tabù, tu non le rivedrai, le belle pompo pom pompe funebri vere. E mi rattrista assai che non ci siano più le belle pompe funebri di gioventù. I carri funebri adesso non si usano più, solo furgoni trasportano i morti laggiù. Non c'è più il rischio di pestare la cacca che ieri i cavalli lasciavano dietro di sé, portando un morto alla fossa 2 o 3 giorni fa. Uno di questi furgoni a gran velocità si sfracellò contro un palo e così accadde che il morto che era lì ha fatto dei bebè. Il morto che era lì ha fatto dei bebè, di quei funerali che ne è, dei carri funebri, 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 funebri con il cocchiere che scuotevano lungo il pavè. Su e giù le salme, le salme, le salme, le salme costrette a tacere degli eredi soddisfatti che al sacrestano, al becchino, al curato, i cavalli pagavano a bere. Sono oramai tabù,
tu non le rivedrai, le belle pompo pom pompe funebri vere, e mi rattrista assai che non ci siano più le belle pompe funebri di gioventù.
Prive di fiori non le voglio, no, sia chiaro a tutti che io non mi seppellirò, meglio morire nell'acqua, nel fuoco che so, persino al limite meglio se non morirò, ritorni il tempo dei morti con la vanità, di dir che tomba di lusso che è questa qua, spendendo più delle proprie possibilità, un funerale snob migliora l'aldilà, un funerale snob migliora l'aldilà, di quei funerali che ne è, dei carri funebri, 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 funebri con il cocchiere che scuotevano come un frappè, su e giù le salme, le salme, le salme, le salme costrette a tacere, degli eredi soddisfatti che al sacrestano, al becchino, al curato, i cavalli pagavano da bere, sono oramai tabù, tu non le rivedrai, le belle pompo pom pompe funebri vere, e mi rattrista sai che non ci siano più le belle pompe funebri di gioventù.
Sono solo 10 canzoni, ma mi pare che tutte le tematiche che sono caratteristiche della poetica, possiamo definirla così, di Brassens sono presenti, no? Dalla parte degli umili, degli emarginati, degli ultimi, contro la borghesia, il sarcasmo che è caratteristico di Brassens, e sono comunque poi fondamentalmente anche delle tematiche che sono state condivise da De André, dobbiamo ripetere di nuovo il suo nome, ma anche da Fausto.
Sì, assolutamente. Fausto ha messo nelle sue canzoni un'ironia, più innocente. Penso al testo di Ero un consumatore, un'ironia meno politicizzata. Brassens, invece, è proprio quello che dicevi tu, cioè dà voce ai reietti. In particolare la mauvaise herbe, cioè l'erbasa, come abbiamo messo sì nella traduzione in torinese, dice, io so, lo sai, mi sono l'erbassa che mangio neanche i crin e gli altre bestie ad minca rassa, cioè sono quel tipo di erba che non è buona neanche per i maiali per le bestie di qualsivoglia razza. La morte ha ucciso gli altri, ma non ha ucciso me, per grazia dei, no? Grazie a Dio. La 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 la, e mi domando come mai, e mi domando belle adesse, cioè mi chiedo proprio adesso, si vivu un po' perché ha un rincresse. Sembra la città vecchia di Fabrizio De André, effettivamente. Cioè, no, se non sono gigli, sono pur sempre figli, vittime di questo mondo. Quindi quello che dice è molto vero. Abbiamo intercettato in queste canzoni proprio il sarcasmo più dissacrante di Brassens e anche l'anticlericalismo, perché c'è quella canzone, appunto, Tempête dans le Bénitier, in cui si fa ironia sul fatto che c'è gente indignata perché la messa non è più in latino.
Che tra l'altro è una delle poche canzoni, credo, che lui abbia scritto su un evento di cronaca, cioè su un fatto del suo tempo. E poi aggiungo ancora due cose su Brassens, cioè non l'ho detto, contro l'autorità precostituita, che è un'altra caratteristica di De André oltre che di Brassens, ma poi c'è anche il sarcasmo che lui spesso è riuscito a usare nei confronti di un fatto così serio e drammatico come la morte. Questo è un argomento piuttosto frequente nelle sue canzoni.
Sì, sempre, è vero. Mi viene in mente quando Pasolini intervista Orson Welles nella Ricotta, gli chiede cosa ne pensa della morte e risponde: personalmente non ho mai preso in considerazione l'argomento. Invece no, Brassens ci sguazza, forse perché non so, una visione funzionale alle sue canzoni della morte, intesa come qualcosa non di messianico ma che sta alla fine e al principio di qualcos'altro. come diceva Thomas Eliot, no? In my end is my beginning. Per Brassens la morte è quella cosa lì, non è la valle di lacrime, ma il limite è l'inizio del riscatto di qualcos'altro.
Ma del resto lui si riteneva non ateo ma agnostico, che sono due cose abbastanza diverse.
Sì, certo.
Senti, prima di chiudere io volevo chiederti di un evento che tu hai programmato e che da anni programmi a Cogni in Val d'Aosta, che si chiama Musicogne, se non ricordo male, in cui sono anche stato qualche anno fa, e c'era Beppe Gambetta che ci sarà anche quest'anno, ma perché collegato a Musicogne c'è anche un'altra cosa che so che tu hai molto a cuore e ci tengo che tu lo racconti, ci spieghi, perché è anche molto interessante.
Certo, beh, grazie molto di questo, come diceva Vasco, piccolo spazio pubblicità che mi permetti di aprire. Allora, Cogni, come tutti sanno, in Alta Val d'Aosta è un posto bellissimo perché siamo nel cuore del Gran Paradiso. 7 anni fa, con alcuni volenterosi cognini, abbiamo detto perché non proviamo a fare un festival un po' tematico, ecco, che non sia una buffata che un giorno un artista circense, l'indomani Albano Romina e poi Angelo Branduardi. Cioè, facciamo una cosa che c'entri con il legno, che è il legno con cui si costruiscono gli strumenti. Non siamo in Val di Fiemme, certo non c'è l'abete, però c'è l'abete anche in Valle d'Aosta, non soltanto il Pino, e allora l'abbiamo chiamato Musiche di Legno, che è il sottotitolo di Musicogne. Musicogne è una citazione di Chamoisic, dell'amico Giorgio Licalzi, che ha unito Chamois, cioè il toponimo, alla musica, e noi nella vallata di fianco abbiamo unito Cogne alla musica, quindi Musicogne lo spieghi così. Però il sottotitolo, ripeto, Musiche di Legno, non è meno importante del titolo. E abbiamo sempre scelto dei musicisti che venissero a raccontare la loro arte e non soltanto a suonare. In particolare, per esempio, quest'anno il programma inizia il 18 luglio con Alessandro D'Alessandro. Chi ama l'organetto diatonico sa bene di chi parlo, perché insieme ai Bottasso, naturalmente a Filippo Gambetta, a Vincent Boniface e a Riccardo Tesi, è uno degli organettisti più famosi d'Italia. Alessandro D'Alessandro io l'ho sempre sfiorato ai festival, ci incontravamo dove suonavamo in momenti diversi nello stesso luogo, tipo a Tricesimo vicino a Udine, oppure sempre per rimanere in Friuli a Folkest, a Spilimbergo, e sinceramente non l'avevo mai messo a fuoco veramente bene per l'artista che è. Quando l'altro anno ho ascoltato il suo disco sono rimasto colpitissimo dalla ricchezza compositiva di Alessandro, per cui abbiamo raddrizzato le gambe ai cani per averlo, però l'avremo, lui ci sarà e apre questa importante rassegna alla quale io mi dedico per molti mesi durante l'anno, che si concluderà il 23 luglio con il 22 con Nunzio Francesco Barbieri, quindi mettiamo padre e figlio, chitarra e clarinetto, per un concerto che mi ha passato l'amico Federico Bagnasco, il quale peraltro, oltre ad aver fatto un disco di Brassens a quattro mani con me, è il direttore artistico di un festival non lontano dal mio.
L'acqua santiera subirà un maremoto repentino, la chiesa sopprime il latino con atto di grave impietà. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa, senza il latino in verità la messa fa cagare, è messa e benedizione prive di solennità. Senza il latino si vedrà che han perso ogni funzione. Così il fedele che prega alla Madonna e a Gesù, quando il latino non c'è più, di colpo se ne frega. E se il latino scompare, ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità. Non sono io l'unico che, da quando impazza sta riforma, anziché a messa se la dorma, poi vada al bar per un caffè. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa, senza il latino in verità la messa fa cagare, e rinunciando al mistero si ridurranno un bel po'.
senza il latino io lo so, i contributi al clero e dalla stagione bella di sacrestani un via vai, senza il latino lo vedrai, andranno in camporella e se il latino scompare ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità.
Questi corvacci, vi dirò, stan rosicchiando, lo sappiamo, proprio quel buon vecchio ramo della croce che li ospitò. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa, senza il latino in verità la messa fa cagare, e l'ostia forma divina del corpo del buon Gesù, senza il latino è solo più nient'altro che piadina, e per finire l'arcano dogma della Trinità, senza il latino tratterà solo del triolescano, e se il latino scompare ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità.
Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa, senza il latino in verità la messa fa cagare, e messa è benedizione prive di solennità, senza il latino si vedrà che han perso ogni funzione, così il fedele che prega alla Madonna Gesù, quando il latino non c'è più di colpo se ne frega, e se il latino scompare ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità. E se il latino scompare, ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità.
In concomitanza quindi a Musiconi, per chi vuole ascoltare della buona musica a gratis ogni giorno, da martedì 18 luglio a sabato 22, c'è un seminario di chitarra acustica che si chiama Guitar Cogne, dove Beppe Gambetta, insieme al sottoscritto e a Sergio Pugnolin, che è un bravissimo musicista che insegna in una scuola di musica ad Aosta, coordina appunto questo trio di maestri che si dedicano a seminaristi che arrivano da ogni angolo d'Italia, o quasi, insomma. L'altro anno avevamo liguri, valdostani, qualche meridionale, insomma è un momento bellissimo per riscoprire la natura con la chitarra tra le mani. E Beppe Gambetta, per un quarto di secolo praticamente, ha gestito quasi in solitaria all'inizio, poi è diventata una cosa importantissima, un seminario di chitarra acustica tecnica flat picking in un luogo della Slovenia, non lontano da Lubiana ovviamente, però a 1000 metri di quota, insomma, dove le indicazioni erano per esempio attenzione ai lupi, quindi non attraversamento pedonale di studenti con la cartella sulla schiena o di mucche, bensì di lupi. Non lo dimenticherò mai, io ci andai 4 volte, una volta c'era come ospite Steve Kaufman, una volta Tony McManus, cioè quindi sempre grandissimi chitarristi di levatura internazionale. Purtroppo non ci sono più i soldi per fare queste cose, cioè in generale per fare cultura,
sì,
ma anche per fare questa cosa qui, i ragazzi arrivano, devono pagare una quota ovviamente, però in alcuni casi sono ospitati dai cognini, quando poi si dice che i montanari non sono ospitali, un grosso cavolo, per non dire di peggio, perché la formula adotta un chitarrista, l'altro anno ha avuto successo, quindi questi qua arrivano, si fanno magari 300 km di treno con la loro chitarra acustica e lo spazzolino da denti, poi vengono ospitati o se no se ne vanno in un ostello della gioventù e poi seguono le lezioni dalle 9 alle 13, il pomeriggio saranno liberi di studiare quello che hanno imparato al mattino e la sera di ascoltarsi un concerto di altissimo livello gratuitamente. Quindi questa è la seconda edizione di Guitar Cogne, e noi ci stiamo muovendo un po' con le piattaforme digitali, social, i soliti canali informativi, perché non abbiamo i soldi per gestire un ufficio stampa, però appunto ti ringrazio Massimo per farmene parlare, perché se anche questa trasmissione può innescare un passaparola, ecco, virtuoso più che virtuale, sarebbe interessante, insomma, conoscere qualche giovane chitarrista che vuole un po' migliorarsi, e lì ce n'è per tutti i gusti, perché io mi occupo dei principianti, dei beginners, di modo che Beppe Gambetta non si trovi nella condizione di dover spiegare come si forma un accordo, Poi c'è Sergio Pugnalin, che è uno specialista di chitarre, liuti, musica rebetica, quindi ti porta verso i Balcani. Io invece, con quelli un po' più bravini, invece inizio un po' il blues acustico, essendo un allievo di Slap e di Dario Lombardo, e con Beppe Gambetta invece entri con tutti e due i piedi in una dimensione di chitarra flat picking matura, quindi quelli bravi li mettiamo con lui. Però in realtà tutti gli studenti l'altro anno hanno avuto modo di studiare con tutti e tre i maestri, e quest'anno speriamo, sì, appunto, di arrivare almeno a 15, perché con un numero inferiore a 10 il gioco, come si suole dire, non vale la candela, e quindi non può partire il seminario.
Beh, ve lo auguro di cuore. Dove si possono trovare informazioni? Si può rivolgersi a te per avere per l'iscrizione?
Insomma. Sì, in realtà se uno va sulla pagina di Cogne Turismo, che è la pagina del Consorzio Operatori Turistici di Cogne, la home page in questi giorni ha proprio il profilo di Beppe Gambetta in tutto il suo splendore, e di lì c'è, segui il link, è proprio facilissimo, quindi cogneturismo.it, e tutto poi viene di conseguenza, insomma, questa realtà del consorzio che coraggiosamente, diversamente da altri comuni valdostani che danno le spalle alla cultura, comunque tiene aperta la finestra sia per concerti magari non di grido, ecco, non verrà Gianluca Grignani, però viene Alessandro D'Alessandro, viene Scarlett Rivera, che era niente meno che la chitarrista di Bob Dylan durante il Rolling Thunder Review. Sì, l'abbiamo messa insieme ad Alex Gariazzo e Andrea Parodi e ad Andrea Scanzi, voce narrante, che racconta le canzoni che gli hanno cambiato la vita, facendo cenni storici su come certe canzoni poi sono diventate, diciamo, delle icone, come si dice oggi, della musica mondiale. Ci sarà tra l'altro un bravissimo mandolinista, Paolo Ercoli, che suona anche dobro e pedal steel. Quello è uno spettacolo interessantissimo che ci sarà giovedì 20 luglio. L'indomani invece, scusa l'autoreclame, ma siamo proprio Federico Bagnasco e io a cantare il disco di cui abbiamo parlato, e tutto questo per appunto la sera, quando invece il mattino chi vuole studiare la chitarra acustica con un vate di quello strumento e un grande innovatore come Beppe Gambetta può farlo.
Allora, l'ultimissima cosa, hai parlato di questa manifestazione che è molto interessante, mi spiace il 20 luglio sarò in Irlanda, non potrò esserci, ma altrimenti Scarlett Rivera sarei venuto ad ascoltarla. Poi salutameli tutti, perché sono tutti amici, certo, che conosco bene. Senti, dove trovare te invece su internet? Ricorda il tuo sito e tutto il resto.
Dove mi si trova? Ma oramai io ho un canale YouTube che credo abbia fatto un mio ex allievo, perché io non ne so nulla, un giorno mi sono reso conto che esisteva. Sono facilmente raggiungibile, perché un po' con Instagram, un po' con Facebook, chi vuole sapere dove mi muovo appunto può farlo. Non ho più un sito perché non avevo tempo di starci dietro e devo pagare ogni anno dei soldi per tenerlo aperto.
Capisco perfettamente.
Diciamo che non sono un campione di organizzazione, ma è che il mattino mi alzo presto, vado a insegnare in una scuola lontana da casa, quindi quando poi posso finalmente dedicarmi alla musica passo più il tempo a suonare e a provare a scrivere canzoni nuove o a registrare,
giustamente,
piuttosto che a far sapere che esisto, per cui la comunicazione mi difetta un po'.
Senti Carlo, ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, sono contento di questo tuo disco, perché potrà aprire comunque una pagina nuova su un artista che non va assolutamente dimenticato, anzi due artisti che non vanno assolutamente dimenticati. Grazie ancora.
Grazie tantissimo a te Massimo, veramente, per l'attenzione con cui hai ascoltato il disco, per me è stato un grande onore.
Grazie ancora, ciao.
Ciao a tutti.
Da poco entrati in pubertà, saltammo con rapidità nel viale del tempo che passa, e contro tutti quei borghesi, vecchi, stupidi ed obesi, ci lanciammo a testa bassa. Non era molto tempo fa che noi nel fiore dell'età scendemmo in strada a far casini, tirare pietre e farfalo contro la borghesia, si andò a calpestare i suoi giardini. E così in nome di idee nuove, di rifar l'89, di riprender la Bastiglia, prendemmo donne alla tribù di chi non le toccava più e fecondammo ogni sua figlia.
lanciando mille san pietrini per sistema far casini a demolir le loro sedi, mettendo tutto sotto in su, i loro idoli e tabù, non gli lasciammo niente in piedi. Cessate il fuoco, poi suonò, e ci accorgemmo dopo un po' che la canizie era in agguato, che il tempo in cui matura il grano era assai poco lontano dall'autunno più inoltrato. Noi ci calmammo lì per lì, perché all'incrocio c'era chi, con l'entusiasmo di un novizio, ci contestavano gli anziani, prospettandoci un domani relegati in un ospizio. E tutti questi rammolliti, questi vecchi rimbambiti, chiusi dentro a una carcassa, lì si era visti poco fa, giovani e fieri in quantità, sul viale del tempo che passa.
Il viale del tempo che passa è l'ultimo brano che sono riuscito a farvi ascoltare oggi da Oiseau de Passage, l'album di Carlo Pestelli, con le canzoni di Georges Brassens come tradotte da Fausto Amodei. Mancherebbe all'appello una sola traccia da quel CD, che però purtroppo è molto lunga e per ovvi motivi non sono riuscito ad incastrare nel corso dell'intervista. Intanto sta per volgere al termine la puntata numero 40 di Folk Beat, che ha avuto appunto come ospite il cantautore torinese, il quale cederà il posto fra 7 giorni a una poliedrica artista romana, Ilaria Pilar Patassini, non solo cantautrice, ma anche interprete in grado di districarsi e miscelare varie forme musicali, dal jazz alla world music e dal folk alla musica colta. Con lei affronteremo diversi argomenti, ma soprattutto parleremo del suo nuovo album Terra senza terra, ma tutto questo nel prossimo appuntamento con Folk Beat, il programma che trovate qui su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. In studio con voi, anche oggi come sempre, Massimo Ferro, che vi ringrazio per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. E naturalmente vi auguro anche un buon proseguimento di giornata e una buona serata.